fratello Derek Prince parla sul soggetto della redenzione. Il titolo di questa cassetta è Il sangue di Cristo. Questa mattina voglio insegnare su come appropriare il sangue di Cristo, come avere il pieno effetto del sangue di Gesù all'opera nella tua vita. Come introduzione voglio leggere Apocalisse capitolo 12, versetto 11. Apocalisse 12, versetto 11. Qui parla di un grande conflitto che c'è davanti a noi alla fine dei tempi, alla fine dell'era presente, in cui la terra e il cielo sono coinvolti, gli angeli di Dio sono attivi, Satana e i suoi angeli sono coinvolti in questo conflitto, e il popolo credente di Dio è coinvolto. E grazie a Dio la vittoria va a Dio e al suo popolo. Questo brano descrive come il popolo di Dio sulla terra, il popolo credente di Dio su questa terra, hanno il loro ruolo nell'ottenere questa vittoria. È un'affermazione fatta dagli angeli, ma riguarda i credenti sulla terra. E dice, Apocalisse 12, 11, essi l'hanno vinto. Chi è essi? Essi sono persone come me e te, credenti in Gesù. E chi è lo hanno vinto? Chi lo hanno vinto? Satana, sì. Vedete, mostra molto chiaramente che ci può essere un conflitto diretto tra noi e Satana. Non c'è nessun altro in mezzo. Essi hanno vinto lui. E ci dice come lo hanno vinto. Per mezzo del sangue dell'agnello e per mezzo della parola della loro testimonianza. E aggiunge una caratteristica di queste persone: non hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte. In altre parole, erano consacrati, completamente consacrati. E questo è l'unico tipo di cristiano che è completamente consacrato. Quando dice non hanno amato la loro vita, tanto da esporla alla morte, significa per loro che per loro rimanere in vita non era la prima priorità. La prima priorità era fare la volontà di Dio. Che rimanessero in vita o no non era la questione. Rimanere in vita non era la cosa più importante per loro. La cosa più importante era di essere fedeli al Signore e di fare la sua volontà. Noi parliamo di essere soldati nell'esercito del Signore, ma molti hanno un'idea vaga e sentimentale. Io, non per scelta, sono stato soldato nella Seconda Guerra Mondiale per 5 anni e mezzo, e vi dico una cosa. Non mi sono arruolato volontariamente, mi hanno chiamato, ma quando mi sono trovato in quella situazione, non mi hanno dato un bel certificato dicendo noi ti garantiamo che non dovrai mai perdere la vita per questa causa. Nessun soldato si è mai unito all'esercito a condizione di non essere ucciso. Anzi, in un certo senso, ogni volta che un soldato si unisce a un esercito, sta dicendo potrei essere ucciso, potrebbe costarmi la vita. Ed è lo stesso nell'esercito del Signore. Tu non hai garanzie di non dover deporre la tua vita. Le persone che Satana teme sono coloro che non hanno paura di morire. In altre parole, tanto la vita comunque è breve, non continuerà per sempre, non sarà neanche tutta rose e fiori. Sarebbe sciocco mancare la gloria eterna per amore di pochi brevi anni sulla terra. Io credo che questi sono interessi in sé, avere chiara idea delle cose più importanti, e noi dobbiamo dire: per me la cosa più importante nella vita è di fare la volontà di Dio. È un'affermazione meravigliosa in 1 Giovanni 2, 17. Il mondo passa e le concupiscenze del mondo, ma colui che fa la volontà di Dio dimora per sempre. Quando tu unisci la tua volontà alla volontà di Dio in una consacrazione totale, tu diventi inaffondabile, nessuno ti può sconfiggere, tu sei sicuro della volontà di Dio. Quando ti identifichi con la volontà di Dio, o morendo o vivendo, non è importante, ma tu non puoi essere sconfitto. Ora vorrei considerare cosa significa vincere Satana per mezzo del sangue dell'agnello e la parola della nostra testimonianza. Questo è uno dei tesori preziosi di verità che Dio mi ha dato negli anni. Non c'è un prezzo per questa verità, potresti offrire milioni di dollari, ma non sarebbe sufficiente. Non c'è valore monetario uguale al valore di questa verità. Voglio dirla semplicemente e spero che sarà chiaro. Ascoltate. Noi vinciamo Satana quando testimoniamo personalmente a quello che dice la parola di Dio e quello che il sangue di Gesù fa per noi. Lo ridico. Noi vinciamo Satana quando testimoniamo personalmente a quello che la parola di Dio dice, il sangue di Gesù lo fa per noi. Ora, invece di cercare di farvi ricordare questo, vi inviterò a dirlo con me per aiutarvi a fissarlo nelle vostre memorie. Io lo dirò frase per frase e voi ditelo dopo di me. Pronti? Noi vinciamo Satana quando testimoniamo personalmente a quello che la parola di Dio dice. Il sangue di Gesù lo fa per noi. Ora vi mostrerò come fare questo. Voglio prendere un esempio dall'Antico Testamento prima. Un esempio della cerimonia della Pasqua in Esodo capitolo 12. In quella cerimonia, Dio, attraverso il sacrificio di un agnello pasquale, ha provveduto una protezione totale per tutto il popolo di Israele. Però loro dovevano fare certe cose con l'agnello e con il suo sangue per garantire questa protezione. E prima di trovare Esodo 12, vorrei leggervi una frase da 1 Corinzi, capitolo 5. Leggerò soltanto l'ultima parte del versetto che dice: Cristo, la nostra Pasqua, è stata immolata per noi. In altre parole, Paolo sta dicendo: la Pasqua in Egitto era un'immagine profetica di ciò che sarebbe stato fatto con il sacrificio di Gesù sulla croce. Cristo è la vera Pasqua, è il suo sangue, non il sangue dell'agnello pasquale, che infine ci garantisce la redenzione eterna. Comunque, il modo in cui Israele ha avuto istruzioni di applicare il sangue dell'agnello è uno schema molto bello per noi. E ora consideriamo Esodo capitolo 12. Esodo 12, dal versetto 21 al 23. Vorrei sottolineare, tra parentesi, che l'ordinanza della Pasqua è una delle molte illustrazioni nella Bibbia della grande responsabilità di essere un padre. Perché le uniche persone in Israele che potevano avere la sicurezza e la salvezza per le proprie famiglie erano i padri di Israele. Se i padri di Israele fossero stati latitanti, Israele non avrebbe avuto la protezione dalla Pasqua. Io ritengo che oggi il problema sociale più grande di cui ci dobbiamo confrontare sono padri delinquenti. Ho detto molte volte nel consigliare genitori che hanno problemi con i bambini. Non ci sono bambini delinquenti, ci sono delinquenti soltanto nei genitori. I problemi che affrontiamo dell'aborto, delle droghe, delle famiglie che si spezzano e molti altri mali sociali, ritengo che alla fonte, la fonte è quella di padri delinquenti o mancanti. In questo contesto, indico che se i padri avessero fallito, Israele non sarebbe stata redenta. Dio non aveva il piano B. Il piano A era il suo piano e dipendeva dai padri. Ora guardiamo. Esodo 12:21. Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse loro: andate a prendere degli agnelli per voi e per le vostre famiglie e immolate la Pasqua. E poi prenderete un mazzetto di issopo, lo intingerete nel sangue che è nel catino e con il sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte. E nessuno di voi uscirà dalla porta di casa sua fino al mattino. Poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani, quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui due stipiti, l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi. Questo è il motivo per cui si chiama la Pasqua, perché il Signore ha detto che sarebbe passato oltre la porta che era protetta dal sangue dell'agnello. Ora consideriamo cosa dovevano fare. A un certo punto ogni padre doveva scegliere un agnello di giusta misura per la sua famiglia. E poi dovevano sacrificare l'agnello e dovevano coglierne il sangue in un catino. Il sangue era molto prezioso. Non bisognava versarne nessuno per terra. L'agnello era ucciso, il sangue era nel catino. Esso era il mezzo di salvezza, di protezione, ma nel catino non proteggeva nessuno. Bisognava trasferire il sangue dal catino allo stipite della porta e di spargerlo sullo stipite e sull'architrave, ma mai sulla soglia della porta. Nessuno doveva camminare sopra il sangue. Tutto il destino di Israele dipendeva dal mettere il sangue dal catino alla porta. Come dovevano farlo? In un modo molto semplice. Dio dice: prendete un pochettino di issopo, è quasi un'erbaccia l'issopo che cresce dappertutto nel Medio Oriente. Prendete questo mazzetto di issopo, intingetelo nel catino e spargetelo, spruzzatelo sull'architrave e sugli stipiti. Quindi l'issopo, che era una cosa molto umile e poco importante, divenne essenziale nella salvezza di Israele. E Dio poi ha richiesto ancora una cosa: quando il sangue è stato spruzzato, voi restate dentro la casa, non uscite fuori, perché una volta fuori il sangue non siete più protetti. E Pietro, tenendo il segno in Esodo, trovate prima Pietro capitolo 1, versetto 1 e 2, questo è il saluto di Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri, dispersi nel Ponto, nella Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia. Ecco come li descrive: eletti secondo la preordinazione di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, per ubbidire e per essere aspersi del sangue di Gesù Cristo. Notate cosa viene prima di essere aspersi? L'obbedienza. Il sangue non viene sparso sui disobbedienti. Non era di alcuna utilità a coloro che disobbedivano e uscivano di casa. Quindi anche se c'è una protezione perfetta nel sangue, soltanto per chi è obbediente. Ora, tornando alla Pasqua, sangue era nel catino, doveva essere trasferito alla casa, hanno preso un pochettino di issopo, lo hanno intinto nel sangue e poi lo hanno spruzzato sulla porta, erano ora salvi. Paolo dice, Cristo è la nostra Pasqua, che è stata sacrificata per noi. In altre parole, Cristo è stato ucciso 19 secoli fa, per usare i termini dell'analogia, il sangue è nel catino, ma il sangue nel catino non protegge nessuno. Noi abbiamo la stessa situazione di Israele, dobbiamo far arrivare il sangue dal catino a dove viviamo, allora saremo protetti se siamo obbedienti. Quindi la domanda è, come fare a trasferire il sangue dal catino al posto dove noi viviamo? Ora torniamo ad Apocalisse 12:11. Hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e la parola della loro testimonianza. Ricordate cosa abbiamo detto? Noi vinciamo Satana quando testimoniamo personalmente a cosa la parola di Dio dice, il sangue di Gesù fa per noi. Cos'è che fa arrivare il sangue dal catino dove viviamo? La nostra testimonianza. La testimonianza è una cosa molto semplice, dire alcune parole secondo le scritture, è come il piccolo rametto di issopo, ma ci salva. È la nostra protezione. Io non posso sottolineare troppo qui l'importanza della vostra testimonianza. C'è un'altra scrittura che potremmo associare, che è molto simile, in Ebrei capitolo 3, versetto 1. Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. L'autore degli Ebrei chiama Gesù il sommo sacerdote della nostra confessione. Sapete cos'è la confessione? Significa letteralmente dire la stessa cosa di. Quindi per noi, come credenti nella Bibbia in Gesù Cristo, la confessione significa noi diciamo la stessa cosa con la nostra bocca di quello che Dio dice nella sua parola. Noi rendiamo le parole della nostra bocca concordi con la parola di Dio. E Gesù è il sommo sacerdote della nostra confessione. Fratelli e sorelle, nessuna confessione, non c'è sommo sacerdote. Egli può soltanto essere tuo avvocato quando fai la giusta confessione. Quindi chiamarla testimonianza o confessione è indispensabile ricevere la salvezza. Gesù ha detto, dalle vostre parole sarete giustificati e dalle vostre parole sarete condannati. Voi stabilite il vostro destino con le parole che dite. Giacomo dice, la lingua è come il timone di una nave, una parte piccola della nave, ma determina dove andrà. E noi determiniamo il corso della nostra vita col modo che usiamo la nostra lingua. Potete dire la cosa giusta, far concordare la tua bocca con la parola di Dio, o puoi dire le cose sbagliate e far sì che la tua vita vada fuori corso. E o arriverai al porto sano e salvo, o farai naufragio a secondo dell'uso che farai della tua lingua. Molti di noi cristiani sono molto liberi e imprudenti nell'uso della nostra lingua. C'è qualcuno che dice, muoio dalla voglia di vederti. non lo dire mai. Gli americani hanno detto che dice io sono ho riso fino a morire, ma vi incoraggio a non ridere di questo. Non dire mai qualcosa di te stesso che non farebbe contento Gesù. Non sottovalutare te stesso, perché Dio pensa che sei prezioso. Lui ha investito il sangue di Gesù in te. Quando tu sei, tra virgolette, umile e ti critichi da solo, in certo senso stai criticando l'opera di Dio, perché la Bibbia dice noi siamo la sua opera. Come osi criticare l'opera di Dio? L'orgoglio è un grande problema con i credenti, ma un altro grande problema è di avere una stima troppo bassa di se stessi, non per quello che noi siamo, ma per quello che Dio ha fatto in noi. Quindi, voglio darvi una dimostrazione pratica di come trasferire il sangue di Gesù dal catino al posto dove vivi, alla tua vita. Ovviamente non puoi testimoniare di quello che la parola di Dio dice del sangue di Gesù se tu non sai quello che dice sul sangue di Gesù. Quindi un requisito fondamentale è sapere cosa la Bibbia insegna sul sangue di Gesù. Vi ho indicato già che il Nuovo Testamento indica che c'era una aspersione a sette parti del sangue di Gesù e voglio mostrarvi sette applicazioni del sangue di Gesù nella nostra vita. Ci sono sette modi principali in cui il Nuovo Testamento rivela che il sangue di Gesù funziona per noi. Il primo è la redenzione. Un paio di brani biblici, Efesini, capitolo 1, versetto 7. Efesini 1:7, in cui, in Gesù, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. La redenzione significa essere ricomprati. Eravamo nelle mani del diavolo, Gesù ci ha riacquistati con il suo sangue. In 1 Pietro, capitolo 1, versetti 18 e 19, 1 Pietro 1:18-19, sapendo che non con cose corruttibili come argento e oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Notate la parola agnello, ancora una volta ci riporta alla Pasqua, l'agnello pasquale. Gesù era senza difetto, era senza macchia, senza peccato, senza macchia, era senza peccato personale. E noi siamo stati redenti dal suo sangue. In quel contesto, mi piace trovare il Salmo 107, versetto 2. Salmo 107, versetto 2. Così dicano i riscattati dell'Eterno, che Egli ha liberato dalla mano dell'avversario. Chi è l'avversario? Satana. Se siamo riscattati, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirlo. Non lo dici, non sei riscattato. Capito? È la tua confessione, è la tua testimonianza che lo fa funzionare per te. Altrimenti, il sangue rimane nel catino. Ora, cos'è che possiamo dire? Vi do un esempio. Non è l'unico modo di dirlo, ma la mia testimonianza è attraverso il sangue di Gesù io sono stato redento dalla mano del diavolo. Qualcuno dice, io non ho dubbio di dove ero quando Gesù mi ha incontrato, ero nelle mani del diavolo, lo so, ma lì non sono più in quella posizione, perché sono stato riscattato dal sangue di Gesù, dalle mani dell'avversario. Voglio invitarvi ad avere la benedizione di dire questa cosa con me. Questo sarà un messaggio molto pratico, vi farò vedere come fare tante cose, ma avrete benedizioni in proporzione di quanto cooperate attivamente. Quindi io lo dirò prima, frase per frase, e ripetete dopo di me. attraverso il sangue di Gesù, io sono stato redento dalle mani del diavolo. Ora va bene, adesso diciamolo insieme. Attraverso il sangue di Gesù, io sono stato redento dalla mano del diavolo. Ora, è molto bello, sembrate molto intelligenti per me, ma è molto importante che lo diciate a qualcun altro. Quindi vorrei che ognuno si girasse a chi gli sta vicino, guardatelo negli occhi, non vi imbarazzate, non siate religiosi e dite gli uni agli altri, attraverso il sangue di Gesù, io sono stato riscattato dalle mani del diavolo. Trovate qualcuno a cui dirlo. Bene. Ora, alcuni di voi sono più liberi di quanto prima. È successo qualcosa dentro, avendolo detto. Ora, la seconda applicazione del sangue di Gesù è la purificazione. Prima Giovanni, capitolo 1, versetto 7. Prima Giovanni 1, 7. Ma se camminiamo nella luce, come Egli nella luce, e Lui è Gesù, abbiamo comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, Suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Nella lingua originale, tutti i verbi in questo versetto sono nel presente continuo, è importante dirlo. Se continuiamo a camminare nella luce, continuiamo ad avere comunione gli uni con gli altri. E notate che l'evidenza di camminare nella luce è la comunione. E se non sei più in comunione, sei fuori dalla luce. E se sei fuori dalla luce, il sangue non ti purifica. Questo è molto importante. Il sangue non purifica nelle tenebre. Se continuiamo a camminare nella luce, continuiamo ad avere comunione gli uni con gli altri, e il sangue di Gesù Cristo, Suo Figlio, continua a purificarci da ogni peccato. È un provvedimento continuo. Non importa dove siamo, se siamo nella luce, forse siamo nelle circostanze peggiori, tra le persone più cattive. Può darsi molte pressioni malvagie contro di noi, ma fin quando camminiamo nella luce, il sangue ci purifica continuamente da ogni peccato. Un'altra immagine, tenete il segno in prima Giovanni, ma intanto nel Salmo 51, questo è il Salmo di confessione penitente di Davide, dopo essere stato convinto dei suoi peccati terribili di omicidio e adulterio, viene a Dio con questa preghiera di ravvedimento e chiede la misericordia. Non possiamo vederla nei dettagli, ma vediamo cosa dice nel versetto 7. Purificami con issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Notate la parola issopo? Cos'è che aveva in mente Davide? La Pasqua. A cosa pensava? Al sangue. Purificami con issopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Che privilegio sapere dove andare quando ti senti in colpa. Suppongo che ognuno di noi qui nella stanza ha questo privilegio. Fratelli e sorelle, fermiamoci un attimo a pensare ai miliardi di persone che sono colpevoli e non sanno dove andare. Potete immaginare come sarebbe di avere la coscienza sporca, essere tormentati dalla realtà dei propri peccati e non sapere dove andare a trovare perdono e la pace. Questa è la condizione di metà dell'umanità oggi. Allora, cosa diciamo? Torniamo a prima Giovanni 1:7. e vi darò uno schema di qualcosa da dire. Ora sto improvvisando, l'ho fatto altre volte, non ho tutto scritto. Voglio dirlo così: mentre cammino nella luce, il sangue di Gesù mi purifica ora e continuamente da ogni peccato. Vedete perché dico ora? Perché voglio che lo renda molto immediato in questo momento, ma non solo adesso, ma da questo momento in poi, fin quando cammino nella luce. Ora, volete ripeterlo dopo di me? Mentre io cammino nella luce, il sangue di Gesù mi purifica ora e continuamente da ogni peccato. Ora diciamolo insieme. Mentre io cammino nella luce, il sangue di Gesù mi purifica ora e continuamente da ogni peccato. La prossima applicazione del sangue è la giustificazione. Questa è una parola teologica che disturba alcuni, ma non è una parola tanto brutta. La parola greca, nella sua forma fondamentale, significa rendere giusto, ma ha molte sfumature di significato. Andiamo a Romani 5:9. Quanto più, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Quindi siamo stati giustificati nel suo sangue. Voglio cercare di farvelo capire in questo modo. Vi stanno processando in un tribunale per un'offesa capitale e siete, la vostra vita è in gioco. Il verdetto è emesso innocente. Questa è la giustificazione. Siete stati liberati. Significa di più. Significa che siete stati contati come giusti con la giustizia di Gesù Cristo. Non con le tue, ma con la giustizia di Gesù. Ma significa anche sei stato reso giusto. Ha tutti questi significati. Dimesso, non colpevole, dichiarato giusto, reso giusto. E poi questo è un modo per aiutarvi a ricordarlo. Dire io sono giustificato significa come se non avessi mai peccato. È come se non avessi mai peccato. Perché? Perché sono stato reso giusto con la giustizia di Gesù e lui non ha mai peccato. Non aveva colpe. Non aveva passato il peccato. Vedi, la tua giustizia non ti porterà mai in cielo, fratelli. Tutta la nostra giustizia sono come stracci sporchi. Ma lascia che quei stracci sporchi siano spazzati via e che il sangue di Gesù ti dia la giustizia di Gesù. Poi il diavolo non ha modo di accusarti. C'è una bellissima scrittura. In Romani adesso torneremo. La gente dice che gli chiedo di avere troppe dita in troppi brani della scrittura. Comunque, in Isaia 61, versetto 10, io gioirò grandemente nel Signore. L'anima mia festeggerà nel mio Dio, perché mi ha rivestito con le vesti della salvezza. Mi ha coperto col manto della giustizia. Ci sono due cose che ottieni, la salvezza e la giustizia. Quando ti fidi di Gesù Cristo, del suo sacrificio per te, sarai vestito col manto di salvezza, ma non si ferma lì. Sarai coperto con un manto di giustizia. Una delle traduzioni dice, egli mi ha avvolto tutto intorno con un manto di giustizia, sei coperto con la giustizia di Gesù. Il diavolo non ha nulla che può dire contro di te. Se ti dice che hai fatto molte cose sbagliate, sai cosa puoi dire? Puoi essere d'accordo. Cioè sì, hai ragione, Satana. Ma tutto questo è nel passato. Io sono ora vestito con la giustizia di Cristo Gesù. Vedi se trovi qualcosa che non va con questo. Tornando a Romani 5, 9, vediamo. Ora vedremo dove arriviamo. Ascoltate con attenzione. Dunque, attraverso il suo sangue... Ora, non ripetete ancora. Attraverso il sangue di Gesù sono giustificato, dimesso, non colpevole, riconosciuto giusto, fatto giusto, come se non avessi mai peccato. Ora, non ripetetelo subito con me, ditelo dopo. Attraverso il sangue di Gesù, io sono giustificato, sono stato dimesso, non colpevole, riconosciuto giusto, reso giusto, come se non avessi mai peccato. Ora dite grazie Dio. Andiamo avanti. La prossima cosa è la santificazione. Ebrei, capitolo 13, versetto 12. Ebrei 13:12. Perciò anche Cristo, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Ora, per santificare nella lingua originale è legato alla parola santo. La parola sanct è la parola come c'è la parola santo, quindi santificare è di rendere santo. Ci sono due aspetti, uno è un aspetto negativo, siamo messi da parte dal peccato e da ogni cosa che sporca, e poi siamo resi santi con la santità stessa di Dio. Nel capitolo 12 di Ebrei, forse leggiamolo un attimo, parlando del castigo di Dio, Ebrei 12:10, costoro infatti, i padri umani, ci corressero per pochi giorni come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, in un modo diverso. Ebrei 12:10, loro ci corressero per pochi giorni come sembrava loro bene, ma Egli ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Notate, non la nostra santità, quanto non era neanche la nostra giustizia, ma la sua. Come partecipare nella sua santità? Attraverso il sangue di Gesù. Quindi Gesù, per santificare il popolo col proprio sangue, ha sofferto fuori dalla porta. Vi mostro come applicarlo. Come applicare questa operazione del sangue. Attraverso il sangue di Gesù, io sono santificato, separato dal peccato, messo da parte per Dio, reso santo con la santità di Dio. Non so se riesco a ricordarmelo, ma riditelo con me. Attraverso il sangue di Gesù, sono santificato, reso santo, messo da parte per Dio, separato dal peccato e reso santo con la santità di Dio. Potete cambiare un pochettino le parole, ma l'importante sono i fatti. Ogni volta che abbiamo fatto questo, abbiamo intinto l'issopo nel catino e l'abbiamo sparso sulle nostre porte. Ora andremo avanti. Fin qui abbiamo trattato la redenzione, la purificazione, la giustificazione e la santificazione. Ora parleremo della vita. Una volta ho sentito dire da un predicatore che tutto il provvedimento del sangue di Gesù era negativo, e se ci salvavano da alcune cose. Ma penso che è un'affermazione pericolosa e non posso pensare a nulla di più positivo della vita. Consideriamo per un attimo Levitico, versetto, capitolo 17, versetto 11. Levitico 17, versetto 11. For the life of the flesh, poiché la vita della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo sull'altare per fare l'espiazione per le vostre vite, perché è il sangue che fa l'espiazione per la vita. Quindi la vita di Dio è nel sangue di Gesù. La vita stessa di Dio, la vita del Creatore. Le nostre menti umane non hanno nessun modo di calcolare il potenziale di questa affermazione, perché il Creatore è infinitamente più grande di tutto quello che ha creato. Tutto l'universo creato, messo insieme, è solo uno scocchio delle sue dita. Se solo potessimo capire cosa c'è nel sangue di Gesù. C'è più potere in una sola goccia del sangue di Gesù che in tutto il regno di Satana messo insieme. Perché noi abbiamo l'Eterno, colui che non è stato creato, che è infinito, la sua vita di Dio stesso. Una vita esistita prima che ogni altra cosa fosse creata, è lì, nel sangue di Gesù. Pensando a questo, vediamo Giovanni capitolo 6. Giovanni 6. Leggeremo dal versetto 53 al 57. Giovanni 6, 53. Gesù disse loro, in verità vi dico, ci sono due livelli di enfasi nell'insegnamento di Gesù. Se avete un'altra traduzione, troverete che a volte dice in verità, altre volte in verità, in verità. Quando dice in verità è importante, quando dice in verità significa è molto importante. Altre traduzioni dicono certamente, comunque qui dice in verità, quindi è molto importante. Allora, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi si ciba di me vivrà anch'egli a motivo di me. Certamente sono vari modi di applicare questo. Io ho iniziato il mio ministero cristiano nel 1946 in una cittadina araba chiamata Ramallah, nord di Gerusalemme, ora è una grande città. All'epoca, la mia prima moglie e i bambini parlavamo l'arabo a casa. E ci sono cose che entrano in te che non riesci mai a superare. E ogni volta che penso al prendere il pane, il vino, la tavola del Signore, come la si voglia chiamare, la comunione, penso sempre a quello che dicono gli arabi. Beviamo il sangue di Gesù. Non era una frase strana e super spirituale, era il loro modo di parlare della comunione. E forse ci sono molti modi di applicarlo, ma per me, quando prendo la comunione, mangio la sua carne e bevo il suo sangue. Ora, per molti questa è una pietra d'intoppo, ma come posso, cosa posso fare io? Alcuni abbiamo ricevuto l'insegnamento che lo facciamo solo come ricordo, ma non è quello che ha detto Gesù. Ha detto: state mangiando la mia carne, state bevendo il mio sangue. Lo facciamo anche in ricordo, certo, ma non tutto. Noi stiamo partecipando al corpo del sangue. Non c'è motivo di cambiare queste parole, ci sono molte opinioni diverse su come diventa carne e sangue. I cattolici credono che attraverso la consacrazione che questo avviene tramite un sacerdote. Io non credo che sia così. Io credo che è attraverso la fede che avviene. Quando lo ricevo in fede, credo in quello che Gesù ha detto nella sua parola, diventa per me esattamente quello che diceva di essere. Non discutete con me perché io sono contento. Consideriamo prima Corinzi capitolo 10. Ritengo che abbiamo qui sia battisti che fratelli, e questo forse è provvidenza divina. Mi ricordo una volta un predicatore dei fratelli che diceva a dei credenti: Gesù ha detto, ogni volta che lo fate, voi non lo fate quasi mai. Prima Corinzi 10, versetto 16. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo, il condividere nel sangue? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo o il condividere nel corpo di Cristo? Poi va avanti, nel capitolo 11, e gli ricorda come è stato stabilito la cena del Signore, nel versetto 23 in poi. Io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo aver rese grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, che è spezzato per voi. Fate questo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Ora, è vero, lo facciamo in memoria di Lui. Ma cosa facciamo in memoria di Lui? Prendiamo il suo corpo. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Voglio sottolineare che io non raccomando che tutti siano come mia moglie ed io. C'è una libertà nel corpo di Cristo che ci permette di fare entro certi limiti quello che Dio ci guida a fare. Ma per noi questo è diventato così importante e sento così tanto il mio bisogno della vita di Dio. E permettetemi di dirlo con umiltà, sono una pubblicità per la vita di Dio. Non molti penseranno che io ho 71 anni, ma penso che parte di questo ha a che fare col vivere dal corpo e dal sangue di Gesù. Per me questa non è una dottrina o una teoria. Per me è una realtà vissuta. Quindi questo è il modo che facciamo. Ora, non suggerisco che nessuno deve fare quello che facciamo noi, ma noi prendiamo la comunione insieme, come marito e moglie, tutte le mattine. E ogni mattina io dico la stessa cosa. Signore Gesù, cos'è che dico? Spezzo il pane. Spezzo il pane e dico: Signore Gesù, noi riceviamo questo pane come il tuo corpo. E poi abbiamo una piccola coppa e dico: Signore Gesù, riceviamo questa coppa come il tuo sangue. E dico: nel farlo, proclamiamo la tua morte fin quando tu torni. Vedete, noi lo facciamo principalmente a Gerusalemme, dove c'è meno di 1% della popolazione che è cristiana. Che privilegio proclamare la morte del Signore ogni giorno nella città dove Lui è morto. Un predicatore del secolo scorso ha commentato dicendo: voi mostrate o proclamate la morte del Signore finché Gli venga. Disse: quando giungiamo a questo ordine, noi siamo fuori dal contesto del tempo. Non abbiamo passato oltre la croce, nessun futuro se non il secondo ritorno. Proclamiamo la sua morte finché Egli venga. Ogni volta che noi lo facciamo, ci ricordiamo che Lui sta ritornando. Ora, come confesseremo questa cosa? Facciamolo in fede. Non avremo un incontro di comunione, non lo raccomando a nessuno in particolare, ma diciamo insieme, come vogliamo dirlo: Signore Gesù, quando riceviamo il tuo sangue, in esso riceviamo la tua vita. La vita di Dio, divina, eterna, infinita, la tua vita. Ora ripetiamolo insieme. Signore Gesù, quando noi riceviamo il tuo sangue, in esso riceviamo la tua vita, la vita di Dio, divina, eterna, infinita, la tua vita. Grazie, Signore. Prendiamo un momento per adorare il Signore. Ricevetelo ora. Lasciate che il senso della vita divina vi riempia. Il tuo cuore, la tua mente, anche il tuo corpo fisico. Paolo disse che a suo tempo la morte sarà sconfitta dalla vittoria, ma penso che c'è un processo di morte nei nostri corpi, la malattia, che può essere anche sconfitta dalla vita di Gesù giorno per giorno. Paolo dice: anche se il nostro uomo esterno muore, l'uomo interno si rinnova di giorno in giorno. E c'è abbastanza vita nell'uomo interno per tenere vivo l'uomo esterno fin quando non completiamo il nostro compito. Amen. Ora ancora due cose, due applicazioni, effetti del sangue di Gesù. Il sesto è l'intercessione. Ebrei 12. Leggendo dai versetti 22 e 24. Ebrei 12, 22. Notate il tempo dei verbi. Ma voi vi siete accostati. Non ci accosteremo nello spirito, ma nello spirito ci siamo accostati. Otto cose vengono elencate alle quali ci siamo accostati. Siamo accostati al Monte Sion. La prima cosa, alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste. Non la Gerusalemme terrestre, ma quella celeste. Tre, alle miriadi di angeli. E preferisco la traduzione che dice una festante assemblea di angeli. Ma ci sono alcune traduzioni che dicono angeli festanti. Hanno messo i loro abiti migliori per noi. Già vedere miriadi di angeli sarebbe una cosa meravigliosa, ma addirittura festanti. Eravamo a Belfast circa 3 anni fa con mia moglie. Eravamo in un piccolo gruppo di leader e la presenza di Dio è venuta tra di noi mentre ci umiliavamo davanti al Signore, davanti l'uno all'altro. E per circa 10 minuti Ruth, mia moglie, ha visto miriadi di angeli che passavano davanti. E uno di essi entrò nella stanza. E dopo quello lei ha chiuso gli occhi. Questo è tutto entro i limiti delle nostre possibili esperienze oggi. Non siamo diversi da coloro del Nuovo Testamento, loro da noi. Siamo venuti a Sion, alla città del Dio vivente, alle miriadi di angeli festanti, all'assemblea universale, che sono scritti nei cieli, coloro che sono nati di nuovo. 5. A Dio, il giudice di tutto. Grazie che non c'è soltanto Dio, il giudice. 6. Agli spiriti dei giusti resi perfetti. Ritengo che sono gli spiriti dell'Antico Testamento che, camminando per fede, hanno ottenuto quello che noi otteniamo nella nuova nascita, quello che ci viene dato piuttosto nella nuova nascita. 7. E a Gesù, il mediatore del nuovo patto. È per questo che noi possiamo essere lì. Se era solo Dio il giudice, non ci arriveremo mai. Ma oltre a Dio il giudice, c'è Gesù il mediatore. E infine, al sangue dell'aspersione, che dice cose migliori di quello di Abele. Il sangue di Gesù, che parla per conto nostro, in cielo, contrastato col sangue di Abele. Ci sono 3 punti di contrasto. Il sangue di Abele è stato sparso contro la sua volontà, il sangue di Gesù invece per la sua volontà. Il sangue di Abele è stato sparso sulla terra, il sangue di Gesù viene sparso nel luogo più santo. Il sangue di Abele ha chiamato per la vendetta, il sangue di Gesù supplica per la misericordia. È una rivelazione meravigliosa questa. Non vorrei che nessuno di voi ne facesse a meno. Ci sono volte quando siamo deboli, sotto pressione, non riusciamo a pregare, ci domandiamo se potremo neanche respirare. Ed è bello sapere che in quei tempi il sangue di Gesù, asperso alla presenza di Dio, parla sempre per noi. Chiama per la misericordia. Facciamo una confessione per appropriare questa verità. Non l'ho pensato, ma facciamolo. Signore Gesù, ti ringrazio che anche quando non posso pregare, il sangue di Gesù supplica per me in cielo. Facciamolo insieme. Grazie, Signore, che anche quando non riesco a pregare, pensavo che l'avreste detto dopo di me. Bene, diciamolo insieme. Grazie, Gesù, che anche quando non riesco a pregare, il sangue di Gesù sta supplicando per me in cielo. Diciamolo insieme. Grazie Gesù, Signore, che anche quando non riesco a pregare, il sangue di Gesù sta supplicando per me in cielo. Amen. E infine abbiamo accesso attraverso il sangue di Gesù. Questi ultimi 2 provvedimenti ci portano fuori dal tempo e ci portano nell'eternità. È dove è lì che finiremo. Ebrei capitolo 10, versetto 19. Questo versetto è stato già citato durante l'adorazione questa mattina e penso che Dio ha guidato in questo modo così. Ebrei 10, 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, la parola libertà significa libertà di parola. È molto importante che la nostra franchezza ci dà libertà di parola. Quindi è la nostra testimonianza, ricordiamo. Se non parliamo, non l'abbiamo. Avendo, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci nel luogo santo, con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. E poi riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Ebrei 3:1 dice: Gesù è il sommo sacerdote della nostra confessione. Ebrei 4:14 dice: riteniamo fermamente la nostra confessione della nostra fede. Cosa ci dice? Quando sei in un aereo e dicono allacciatevi le cinture di sicurezza, cosa pensate? Un po' di turbolenza. Sì, e quando la parola di Dio dice fate la confessione, tenetela salda e ritenetela senza vacillare, è come se Dio ci dicesse allacciatevi le cinture perché ci sarà turbolenza, ma non lasciate che la turbolenza vi faccia perdere la confessione. Continuate a fare le giuste confessioni di fede, anche quando sembra completamente contrario a tutto quello intorno a te. La parola di Dio rimane vera. Quindi abbiamo accesso al luogo santo. Tornate alla scena in Levitico 16, dove il Levita entrava una volta all'anno, entrava con l'incenso che portava il profumo, questa è l'adorazione, ma entrava anche con il sangue del sacrificio e lo aspergeva 7 volte tra il velo e una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, 6 volte, e poi lo metteva sul lato dell'est del propiziatorio. E quando l'autore degli Ebrei dice abbiamo libertà di entrare nel santuario per una via recente, sta pensando a quel sangue che viene sparso 7 volte sul propiziatorio. E noi possiamo avvicinarci al trono di Dio, al posto più santo dell'universo, con franchezza, con libertà, a causa del sangue di Gesù. Abbiamo accesso. Cosa diremo di noi stessi? Diciamo questo: grazie Signore, prima lo dico io, grazie Signore, che attraverso il sangue asperso di Gesù io ho libertà alla presenza di Dio, nel luogo santissimo dell'universo. Diciamolo di nuovo. Grazie Dio che attraverso il sangue asperso di Gesù io ho accesso alla tua presenza nel luogo santissimo dell'universo. Concludiamo facendo un riassunto dei 7 aspetti di provvedimento attraverso il sangue. Si potrebbe fare anche un ordine diverso, anche se penso che questo sia un ordine logico: la redenzione, la purificazione, la giustificazione, la santificazione, la vita, l'intercessione e l'accesso. Asperso 7 volte, lavora in noi in 7 modi diversi. Ma ricordate, noi vinciamo Satana attraverso il sangue di Gesù e la parola della nostra testimonianza. Diciamolo insieme e concludiamo. Ma non dimenticate di aggiungere che non amiamo le nostre vite. Noi vinciamo Satana per mezzo del sangue dell'agnello e per la parola della nostra testimonianza. E non amiamo le nostre vite, ma fino alla morte. C'è solo una cosa logica che possiamo fare ora. in luce tutto questo e di lodare Dio. Se non lo lodiamo, non lo crediamo.